Con questa nuova lezione entriamo proprio nel merito del Catechismo della Chiesa Cattolica e ci accorgeremo subito come nel testo entra la prospettiva conciliare. Rispetto alla struttura antica, lo abbiamo detto più volte, ma adesso lo dobbiamo vedere nel dettaglio, è sempre presente il credo, cioè è evidente che una persona che non arriva a professare il credo della Chiesa non è cristiano, non è cattolico, non ha senso che sia battezzato, no? Così come un ragazzo che nell'insegnamento della religione non arriva a imparare a comprendere l'importanza del credo ha un insegnante che non è adatto, ha ricevuto un insegnamento che è insufficiente, no? Cioè il credo è un pilastro, no? Ma che cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica? Premette al credo la prospettiva del Concilio. Possiamo dire subito una parola per individuare questa prospettiva e poi trovate due testi a pagina 2 dei fogli nuovi che vi ho dato. La prospettiva del Concilio è manifesta nella Dei Verbum. La De Verbum è questa importantissima costituzione dogmatica che affronta il tema della parola di Dio, del Verbum Dei. Allora, la prospettiva che il Concilio accoglie, che fa sua e che il Catechismo accoglie dal Concilio è questa. Nella rivelazione cristiana non è tanto oggetto né di singole verità storiche, né di singole verità dogmatiche, né di singoli fatti storici, ma la rivelazione è la rivelazione di Dio che rivela se stesso. Cioè, la prospettiva con cui viene presentata la parola di Dio è una prospettiva che potremmo chiamare, che i teologi chiamano personalistica. Personalistica proprio perché è Dio che in persona, personalmente, svela all'uomo il suo volto. Questa prospettiva si differenzia da una prospettiva che è stata molto presente in alcuni periodi del preconcilio, dove Dio rivelava delle verità dogmatiche, cioè si diceva che credere voleva dire credere che Gesù è vero Dio e vero uomo, che la Maria è Vergine, che Dio è Trinità, cioè l'accento era posto su una asserzione astratta, dogmatica, di verità che riguardano Dio. Un'altra prospettiva che è emersa nel periodo conciliare, che è solo apparentemente diversa, è di sostituire queste verità dogmatiche con dei fatti storici. Dio ci rivela che Abramo è stato chiamato, che Mosè ha ricevuto i comandamenti, che Giosuè ha conquistato Gerico, che Isaia ha predetto l'Emanuele e così via. Ma di nuovo sono degli asserti non più dogmatici, ma questa volta storici. Invece la prospettiva che sceglie il Concilio e che il Catechismo riprende è che Dio rivela se stesso. Quindi, se volete, il dogma resta importante, ma resta importante in quanto Dio, dicendo che noi crediamo alla Trinità, non ci sta dicendo una verità dogmatica, ci sta dicendo se stesso, cioè ci sta raccontando il mistero della sua persona, della sua tripersonalità, il mistero del suo cuore. Resta vero che la catechesi, l'insegnamento religione è storia, quindi resta vero che c'è Abramo, ma Abramo non è importante perché Abramo, è importante perché Dio rivela se stesso in Abramo. Mosè resta importante, come resta importante il dogma, cioè la storia e il dogma non è che non sono importanti, ma è importante la prospettiva con cui si guarda alla storia, al dogma, alla Bibbia, alla tradizione. La prospettiva è che in Mosè Dio ci rivela la sua legge di vita, cioè attraverso Mosè Dio fa dono agli uomini di come l'uomo può essere felice e avere comunione con lui. Questa è la prospettiva personalistica. Vedete a pagina 2 un testo molto importante di Lubac in un articolo di Rassegna e Teologia, ma è un concetto che De Lubac ha ripetuto tante volte. Il Concilio, a proposito della rivelazione, siamo in fondo a pagina 2 dei testi che vi ho dato, non sostituisce semplicemente un'idea fatta di verità astratte e atemporali con l'idea dello sviluppo di una storia della salvezza. Cioè a volte si banalizza il discorso, prima c'era il dogma astratto, adesso c'è la storia della salvezza che è concreta. No, Ciò che afferma è l'idea di una verità concreta al massimo, l'idea della verità personale, cioè nella storia si rivela Dio. Non è semplicemente la storia, non è importante che io impari la storia del popolo di Israele, è una banalizzazione del messaggio conciliare. Nella storia della salvezza Dio arriva fino al momento centrale in Cristo a rivelare pienamente il suo volto, e quindi tutto l'Antico Testamento è preparazione di questo dono totale che Dio fa di se stesso in Cristo. E in questo senso anche si può recuperare il mistero del dogma. Nel dogma non c'è astrazione, ma c'è in realtà il mistero della salvezza, cioè il dogma è fondamentale perché mi porta al cuore di Dio, mi porta alla verità di chi è il Dio cristiano, mi fa incontrare il suo vero volto, no? Che cosa è successo? Capite subito, no? E vediamo il catechismo della Chiesa Cattolica, che questo concetto di rivelazione non è passato a livello teologico, lo dico in maniera esagerata, è chiaramente un'esagerazione quello che dico, no? Non è stato sufficientemente affrontato nella teologia e quindi non è passato nella catechesi. È rarissimo che trovare una catechesi che chiaramente presenta la rivelazione come rivelazione personale di Dio. Lo troviamo, per esempio, il testo che lo fa in maniera più chiara è il Catechismo degli adulti della Conferenza Episcopale Italiana, che è un testo nato dopo il Catechismo della Chiesa Cattolica e quindi riprende proprio l'impostazione della De Verbum, la pone all'inizio, cioè l'inizio della catechesi è la presentazione del Dio che si rivela. Ma che cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica prima di fare questo, su cui ci soffermeremo poi subito dopo? Premette una parte che invece non c'è nella De Verbum, proprio perché è necessaria a livello catechetico, qui si vede l'originalità anche del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è una parte che intitola, lo vedete a partire dal paragrafo dal numero 27, l'uomo è capace di Dio. Numero 27, Catechismo della Chiesa Cattolica, 27. Questa capacità, capace di Dio, in latino capax Dei, è estremamente importante, cioè è una capacità non nel senso che l'uomo riesce a possedere Dio con le sue forze, non è la capacità di giungere a Dio. Uno potrebbe dire l'uomo è capace di essere un bravo meccanico, l'uomo è capace della meccanica perché sa riparare una macchina. Allora uno potrebbe leggere questo titolo, l'uomo è capace di Dio, nel senso l'uomo è capace di trovare Dio, di vedere il suo volto. Anzi, il Catechismo della Chiesa Cattolica parte proprio da questa affermazione, che appunto è fondamentale nella catechesi, nel insegnamento della religione. L'uomo è incapace di Dio. Cioè l'uomo, cosa vuol dire che l'uomo è incapace? Cioè non è in grado di trovare il Dio della rivelazione, ma anzi la rivelazione può avvenire solamente se Dio rivela personalmente il suo volto. Ma l'uomo è capace nel senso che l'uomo ha la capacità, cioè come un bicchiere che ha un vuoto, cioè finché Dio non entra nella sua esistenza la sua capacità è vuota, cioè è un recipiente che non contiene ciò per cui è fatto. L'uomo ha una esigenza di Dio. Potremmo dire, potremmo tradurre questo termine capace con un desiderio che ha per natura, per creazione, per grazia. L'uomo per essenza è uomo in quanto cercatore di Dio. Ma proprio per questo capisce che Dio è infinitamente superiore a se stesso, cioè cerca Dio, se non lo cerca non è uomo, ma se non lo trova non è uomo, ma non lo può trovare. Il paradosso dell'uomo sta in questo, che se non trova Dio non è pienamente uomo, ma non è capace di trovarlo. Allora vedete queste virgolette con cui il termine, con cui il Catechismo della Chiesa Cattolica apre il capitolo, sono virgolette per dire che questo termine è un termine che deve essere approfondito già nella catechesi, no? Capax Dei. Cosa vuol dire? Che ha questa necessità, è la sua necessità più vera. Cioè l'uomo, il suo bisogno più vero è trovare la verità, è trovare Dio, è trovare la speranza. È più importante di trovare il cibo, È più importante di trovare l'acqua, più importante di trovare il vestito, di trovare la qualsiasi altra cosa. L'uomo ha questa esigenza, no? Ma insieme è nell'incapacità di darsi Dio da solo. È impossibilitato a trovare Dio da solo. Pensate come si può tradurre, per esempio, nel cammino dell'insegnamento religioso della catechesi, no? Ho in mente una traccia di formazione per i catechisti che abbiamo impostato con padre Maurizio Botta, un padre che collabora con l'ufficio catechistico. Trovate un video e semplificativo sul sito gliiscritti.it, la prima unità per presentare la catechesi ai bambini. Lui dice: l'uomo è come una libertà protesa verso l'alto, cioè è come una freccia che punta cercando di forare le nubi, cerca di andare a sapere chi c'è al di sopra di se stesso, vuole sapere se Dio c'è o c'è il nulla, vuole sapere qual è il volto di Dio, vuole sapere qual è la speranza, vuole sapere. E come fa? Cioè, dove si vede questa libertà dell'uomo? La si vede in tutta la sua vita. L'uomo come cerca Dio? Con la poesia, con l'arte, con la scienza, con la filosofia, con la ricerca della morale. Cioè tutto ciò che l'uomo fa è un tentativo di conquistare Dio. E quindi tutte queste realtà sono positive. Automaticamente il bambino, il ragazzo, l'adulto deve percepire che la fatica umana, filosofica, letteraria, speculativa, matematica, scientifica, è un tentativo di dire: fin dove posso spingere la mia conoscenza, dove posso arrivare, no? Si potrebbero proprio, con i bambini piccoli, per esempio, scrivere, no? Cioè, c'è la poesia, c'è la filosofia, c'è la geometria, la matematica, il tentativo di sapere le cause delle cose, c'è tutto il discorso scientifico, da dove viene l'universo. Tutto l'uomo è questa capacità, cioè che l'uomo sia capace, che l'uomo abbia questa esigenza di penetrare nel cuore dell'infinito, è evidente da tutto ciò che gli fa, da tutto ciò che pensa, dal suo desiderio di amore, eccetera, no? Vediamo nel numero 26 del Catechismo della Chiesa Cattolica, si dice proprio come si è concepito questa prima parte che precede il credo. Quando professiamo la nostra fede, cominciamo dicendo io credo, oppure noi crediamo. Perciò, prima di esporre la fede della Chiesa così come confessata nel credo, celebrata la liturgia, vissuta nella pratica dei comandamenti e nella preghiera, ci domandiamo che cosa significa credere. Notate l'impostazione, no? Cioè, se volete, è il primum, la prima cosa che noi potremmo dire in un cammino catechetico, ma anche in un insegnamento scolare. Che cosa significa credere? Allora, il catechismo propone che si parta da questo. Cosa significa credere? Cos'è la fede? Che cos'è la fede? Continua il testo. La fede è la risposta dell'uomo a Dio che gli si rivela e gli si dona, apportando nello stesso tempo una luce sovrabbondante all'uomo in cerca del senso ultimo della vita. Allora, in questo secondo passaggio si dice che la fede, poi lo vedremo meglio, la fede è la risposta, cioè la fede è la seconda parola. Secondo la De Verbo e secondo il Catechismo, la fede non è la prima parola, non è io che cerco Dio e trovo Dio. Ma la fede è la risposta, cioè Dio parla, si rivela, e io gli dico di sì. Io assento, io acconsento, io accetto, io accolgo, io amo, io faccio mio la rivelazione che Dio mi fa di se stesso, no? Quindi c'è prima la rivelazione e poi la fede. Allora notate che il catechismo dice subito che per presentare la fede bisogna presentare il nesso che c'è fra rivelazione e fede. La fede è la risposta alla rivelazione, quindi come impianto catechetico è come impianto di verità, di rivelazione, di storia della salvezza. Dio mi dice se stesso, mi ama, si fa incontrare, e allora io gli dico: eccomi, ci sono, vengo con te. Lui dice: seguimi, e io dico: eccomi, ti seguo. Ma questa rivelazione è rivelazione di Dio, quindi è una rivelazione in cui Dio rivela stesso, apportando nello stesso tempo una luce sovrabbondante all'uomo in cerca del senso ultimo della vita. Cioè, questa rivelazione di Dio è ciò che apporta quella luce che sovrabbonda, cioè va oltre la stessa esigenza dell'uomo, che però è un uomo che sta cercando il senso della vita. Allora notate, qui appare la parola ricerca, cioè la rivelazione è rivelazione di Dio, ma anche rivelazione sovrabbondante che risponde a un uomo che è in ricerca di Dio. Per certi aspetti la rivelazione è anch'essa risposta, ma lo è sempre in maniera seconda, perché tutto è innanzitutto rivelazione. Ed ecco la terza parte, prendiamo anzitutto, il terzo periodo, in considerazione questa ricerca dell'uomo, capitolo primo, poi la rivelazione divina attraverso la quale Dio si manifesta all'uomo, capitolo secondo, infine la risposta della fede, capitolo terzo, cioè c'è la capacità dell'uomo che cerca Dio, la rivelazione di Dio, la risposta dell'uomo a Dio. Sono le tre parti che noi vedremo e che il catechismo struttura in maniera chiara. Notate come in questa prospettiva tutto è personalistico, cioè l'uomo cerca Dio, è la persona dell'uomo che cerca Dio. Non si tratta tanto di dire semplicemente i babilonesi cercano Dio, gli egiziani cercano Dio, gli ebrei cercano Dio, i musulmani cercano Dio, ma l'uomo come persona, l'uomo sta cercando Dio. Ogni religione è segno di questa ricerca di Dio. Per il catechismo è meno importante spiegare le singole religioni, non è così importante, perché fra l'altro non è compito nostro, non è che un cristiano deve spiegare lui che cos'è l'Islam, non è che un professore di religione cattolica deve spiegare lui che cos'è l'Islam, sarebbe in qualche modo un'invasione di campo, quello lo deve fare, cioè ci penseranno altre persone, penserà quello che fa la storia dell'età islamica, dell'invasione islamica, della conquista araba del Mediterraneo, cioè il professore di religione non deve spiegare che cos'è l'Islam. Deve spiegare piuttosto che l'Islam è uno dei luoghi dove è evidente la necessità che l'uomo ha di Dio, cioè l'uomo, anche se non è cristiano, cerca Dio. Non deve spiegare tanto il buddismo, non è suo compito, quello ci penserà la televisione, ci penserà Discovery Channel, ci penserà. Cioè, il compito dell'insegnante di religione cattolica è dimostrare come per una persona buddista è evidente che non si può vivere senza Dio, è evidente che Dio è una necessità, è una ricerca. Quindi c'è la persona dell'uomo che cerca Dio, ma questa ricerca in qualche modo non riesce a raggiungere la sua pienezza. Se volete, si potrebbe dire che l'accentuazione del catechismo della Chiesa Cattolica è che questa ricerca insieme, necessaria, bellissima, è l'avventura più grande dell'uomo, ma insieme è anche il grande fallimento dell'uomo. Cioè, l'uomo fallisce nella ricerca di Dio. L'uomo non può catturare Dio. E proprio, se volete, senza stare ad entrare nelle singole religioni, la differenza delle visioni religiose porta a dire: ma come è possibile che di Dio si possano dare visioni così antitetiche da non... Quindi nell'uomo religioso c'è una doppia connotazione che il catechista e l'insegnante di religione deve sempre sottolineare: la sua bellezza di questa ricerca e insieme la povertà di questo tentativo, l'incapacità dell'uomo di penetrare le nubi. Notate al numero 28, si dice in testo, in un passaggio molto bello: nel corso della loro storia e fino ai giorni nostri, la ricerca di Dio da parte degli uomini si espresse in molteplici modi, attraverso le loro credenze, i loro comportamenti religiosi, preghiere, sacrifici, culti, meditazioni. Malgrado le ambiguità che possono presentare, quindi il catechismo non ha paura di dire che ci sono tante ambiguità nelle forme religiose, nelle sette come nelle grandi religioni, nelle forme religiose storiche, greche, latine, come in quelle asiatiche, in quelle africane, in quelle arabe e così via, no? Ma malgrado queste ambiguità, tali forme di espressione sono così universali che l'uomo può essere definito un essere religioso. Cioè si insiste all'inizio del catechismo della Chiesa Cattolica su questo uomo capace di Dio che viene definito come essere religioso. Questo è un caposaldo. Non è importante tanto, capito? Non è importante tanto leggere l'articolo, cioè, ripeto, sarebbe banalizzante prendere il catechismo come un prontuario di rispostine, no? È un'impostazione, io quello che vorrei che vi risultasse chiaro è che c'è un'impostazione, c'è un pensiero. Si presenta l'uomo come un essere costitutivamente religioso, aperto a questa grande domanda. Capite quanto questa realtà per esempio è fondamentale e per certi aspetti spiega per esempio anche la scuola italiana. Cioè la scuola italiana quando accetta che ci sia l'insegnamento della religione cattolica sta di fatto dicendo che la religione è la forma più alta di cultura. Cioè non esiste una cultura che non si ponga la domanda di Dio. Dove una cultura non si interessasse alla verità, alla vita eterna, all'anima, alla giustizia, al bene, a Dio, sarebbe di fatto una non cultura. Cioè la cultura la cultura umana è talmente ampia da avere questo desiderio di raggiungere la verità, al punto che l'uomo è un essere religioso. E implicitamente si dice anche una chiave di volta, una chiave di lettura che ci aiuta a affrontare, l'abbiamo già detto all'inizio, la grande questione della differenza fra l'uomo e l'animale. Ogni altro animale, ad eccezione dell'uomo, non è un essere religioso. Cioè nessun animale è capace di religiosità. La vera e grande differenza fra l'uomo e l'animale è l'incapacità che l'animale ha di cercare Dio. L'animale non è interessato al senso della vita, non è un suo problema, cioè l'animale non può cercare Dio, non può dire ma c'è Dio o non c'è Dio e come sarà fatto Dio, cioè non ha questa possibilità. L'animale non prega, l'animale non fa una filosofia sulle cause ultime, l'animale non ha la libertà di bestemmiare rifiutando Dio. Forse vi raccontavo, ma lo possiamo rifare per passare il tempo, vi ho raccontato la barzelletta dell'esploratore che va nella savana, sì? Allora non la riraccontiamo, perfetto. Allora notate, il catechismo sottolinea questa impostazione chiave, no? L'uomo è capace di Dio. Numero 29, ma questo intimo e vitale legame con Dio può essere dimenticato, misconosciuto e perfino esplicitamente rifiutato dall'uomo. Cioè questo legame necessario, costitutivo che l'uomo ha, che lo fa essere un essere cercatore di Dio, è al contempo un legame che può essere misconosciuto, cioè l'uomo stesso può rifiutare di percorrere la strada della ricerca di Dio. Tali atteggiamenti possono avere origini assai diverse. La ribellione contro la presenza del male nel mondo. Una persona può rifiutare il rapporto con Dio per la presenza del male. L'ignoranza, posso non sapere, posso non essere aiutato, può non esserci la rivelazione. Oppure l'indifferenza religiosa. Le preoccupazioni del mondo e delle ricchezze, come dice il Vangelo, cioè l'uomo può essere talmente irretito dalle cose di questo mondo, come dice la parabola, preso dalla preoccupazione delle ricchezze, da non essere interessato a un senso che superi il piacere immediato. Il cattivo esempio dei credenti. Una persona può non cercare la fede per una controtestimonianza dei suoi genitori, della sua parrocchia, della chiesa intera, di un sacerdote, di un professore che conosce, di un amico che si è comportato male. Di correnti di pensiero ostili alla religione, cioè alcune correnti di pensiero possono ridicolizzare questa esigenza religiosa. E infine la tendenza dell'uomo peccatore a nascondersi per paura davanti a Dio e a fuggire davanti alla sua chiamata. Notate che il catechismo non dimentica mai il peccato originale, cioè non si limita mai a dare solo delle cause esterne, l'ignoranza, il pericolo della Chiesa, le ricchezze, le correnti ostili, eccetera, ma ricorda che una persona può non voler cercare Dio anche avendo intorno a sé tutte le condizioni positive. Può avere dei bravi preti, un bravo papa, dei bravi genitori, può avere delle medie ricchezze, può avere una cultura sufficiente, eccetera, ma può rifiutarsi per sua esplicita scelta. Perché l'uomo ha, per il peccato originale che gli viene trasmesso, la paura di fuggire, cioè vuole allontanarsi da Dio, pensa che di Dio sia meglio diffidare, tenerlo lontano. Invece, gioisca il cuore di cerca il Signore. Se l'uomo può dimenticare o rifiutare Dio, Dio però non si stanca di chiamare ogni uomo a cercarlo perché viva e trovi la felicità. Ma tale ricerca esige dall'uomo tutto lo sforzo della sua intelligenza, la rettitudine della sua volontà, un cuore retto e anche la testimonianza di altri che lo guidino alla ricerca di Dio. Ma questa dimenticanza dell'uomo non fa cessare la ricerca che Dio fa dell'uomo. Notate come il Concilio sempre dice, da un lato, il Concilio del Catechismo, da un lato apre a una idea di uomo globale, cioè l'uomo non è materia, l'uomo non è cibo, l'uomo non è fame, l'uomo non è sete semplicemente di cultura intellettuale, ma l'uomo ha una freccia che vuole bucare le nubi. Ma d'altro canto, se non ci fosse da parte di Dio un desiderio di aggiungere all'uomo, l'uomo resterebbe nell'ignoranza di Dio. Tra i testi che vi ho messo, a pagina 1, trovate una riflessione molto densa di Romano Penna, questo grandissimo esegeta piemontese, ma che ha sempre insegnato a Roma, uno dei grandi maestri delle esegesi romane, insegnato qui al Lateranense per tanti anni. Romano Penna, da esegeta paolino, riflette su questo fatto che è evidente per ogni esegeta serio del Nuovo Testamento: non è la ricerca dell'uomo che porta l'uomo a trovare Dio, ma è il fatto che Dio cerchi l'uomo. La ricerca dell'uomo non porta da nessuna parte. Lo dico in maniera paradossale, ma in San Paolo è assolutamente chiaro che non è la domanda dell'uomo che permetta all'uomo di raggiungere Dio, ma deve Dio venire vicino all'uomo. Pensate i due testi di riferimento di Romano Penna in questo importantissimo articolo sono 1 Corinzi 1:20, dove San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, lo trovate, vedete le prime tre righe del testo che vi ho messo, della titolazione, e il testo di riferimento è questo testo di Paolo, autentico, dove Paolo dice in maniera interrogativa: dov'è il ricercatore di questo mondo? Cioè, dinanzi alla croce di Cristo, l'uomo è arrivato alla croce di Cristo perché ha ricercato, oppure l'uomo è arrivato alla croce di Cristo perché la croce di Cristo ha ricercato lui? Cioè, chi è stato che ha trovato l'altro? È stato l'uomo che, a furia di domandare, di filosofeggiare, di poetare, di fare scienza, di fare filosofia, di fare ricerca introspettiva, di fare psicologia, è stato l'uomo che ha detto: Dio è morto in croce per me? Oppure il ricercatore di questo mondo è stato sbugiardato, cioè tutto il suo sforzo filosofico, bellissimo, importantissimo, grandissimo, ma di fatto è approdato ad un pugno di mosche. È piaciuto a Dio, con la sua sapienza, mostrare che la croce di Cristo è più sapiente della sapienza dei filosofi. Allora non basta, dice Paolo, che l'uomo cerchi Dio. Il secondo brano è ancora più significativo, è un brano di Romani, altro testo autentico di San Paolo, Romani 10, versetto 20, dove San Paolo cita un famosissimo versetto di Isaia, capitolo 65, versetto 1, dove il profeta Isaia, non è più il primo Isaia, sono gli Isaia successivi, dice: è Dio stesso che dice in Isaia: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Cioè, misteriosamente il profeta aveva profetizzato che Dio sarebbe stato trovato da un popolo che non sentiva il bisogno di Dio. Capite il paradosso dell'espressione uomo capax Dei, su cui si sofferma il catechismo della Chiesa Cattolica all'inizio, no? L'uomo è da un lato un essere che ha la necessità di Dio, ma allo stesso tempo è un essere che non trova Dio, anzi è un essere che si trova dinanzi a Dio quando non lo sta cercando. Provate appunto a domandare ai ragazzi, ai bambini, agli adulti, a voi stessi, no? Ma Gesù è venuto perché Israele era pronto? Perché Israele lo stava cercando, lo stava attendendo, cioè realmente, certo i magi, che poi non erano ebrei, ma certo i pastori erano pronti, certo, ma il popolo, c'era Giovanni Battista, c'era chi si convertiva, ma la maggior parte della gente non era per niente pronta a, non aveva nessuna domanda religiosa, apparentemente. San Paolo era tranquillamente contento del suo ebraismo. Cioè, San Paolo è un personaggio che rivela molto del cristianesimo. San Paolo è stato trovato da Cristo sulla via di Damasco mentre lui non stava cercando Cristo. San Paolo era fiero del suo ebraismo, era contentissimo, stava benissimo nella sua vita, ma quando Cristo è venuto a lui, lui ha capito di essere un uomo in ricerca. Cioè è un paradosso, non è che tu prima cerchi Dio e allora lo trovi, ma paradossalmente Dio cerca te e allora tu scopri che tu lo stavi cercando. Cioè solo dopo che lui viene a te tu capisci che eri fatto per lui. Se volete, per fare un esempio, poi torneremo su questo, capita la stessa cosa a volte nel mistero dell'amore, nell'innamoramento, nella famiglia. Cioè, io ci sono delle persone che sono tranquillissime, degli uomini e delle donne che sono tranquilli, vivono il loro lavoro, sono a 25 anni, 28, tranquille. Cioè, arriva un ragazzo che le parla, e viceversa una ragazza, e loro dicono, ma io sono fatta per l'amore. Cioè, tu sei fatto dell'amore, ma è quella persona che incontri. Non è che tu ti metti a cercarlo, anzi una persona che cercasse il fidanzato non lo troverebbe mai. Quelle donne che si mettono di capoccia a cercare l'uomo della loro vita, la donna, non lo trovano. Diventano ossessive, vanno appresso, si attaccano, si dice a Roma, come delle cozze a qualsiasi scoglio che si trova. Perché l'amore è una scoperta, cioè è qualcosa che viene a te quando tu non sei pronto. Non è che tu sei pronto e lui viene, non è perché tu cerchi che lui viene, è lui che viene. Però venendo ti rivela che tu eri fatto per l'amore, cioè è quella venuta che rivela la tua capacità di Dio. Capite com'è complesso questo termine capacità, no? Capacità è un'esigenza naturale, quindi l'uomo va verso Dio, ma è anche una incapacità di natura e di peccato, cioè l'uomo per natura e per il peccato non è in grado di trovare da sé stesso Dio, ma non appena Dio trova l'uomo, l'uomo sa di essere stato trovato, l'uomo dice questa è la verità della mia vita. Pensate, lo ripeto di nuovo, a livello pedagogico anche, quanto questo cambia l'idea che bisogna sempre partire dalle domande dei ragazzi. Cioè, è un'idea pedagogicamente erratissima, sbagliatissima. L'insegnante al primo giorno di scuola non dice di cosa volete parlare, cioè, come se loro sapessero di cosa vogliono parlare. Cioè, questa è un atteggiamento perdente. Infatti i ragazzi si annoiano, capiscono subito un insegnante che non ha carattere, che non ha niente da dire. Di cosa volete che vi parli? Ma tu sei insegnante, sei tu che devi sapere. Poi se tu sei capace tu troverai noi, cioè la tua proposta, la tua lezione, il tuo insegnamento, la tua catechesi sarà capace di farci fare delle domande. Cioè non è che l'uomo, il fatto che tu dica la tua parte non vuol dire che noi non abbiamo domande, ma anzi ci rivelerà le domande che noi non sapevamo neanche di avere. A volte pensate nella catechesi un atteggiamento veramente perdente, no? Cioè c'è un gruppo in difficoltà e allora il catechista dice ai ragazzi di 16 anni di cosa volete parlare questo anno? Va bene, certo, cioè ogni tanto lo possiamo pure fare, ma è chiaro che questa cosa si deve intrecciare con un'ossatura di un'idea bella, chiara, limpida, entusiasmante che io ho. Allora io integrerò un'idea, che l'idea, la catechesi ha delle linee portanti, le integrerò con delle domande, con delle esigenze, ma sapendo bene che le domande mi aiuteranno a chiarire meglio e insieme quello che è la proposta catechetica farà sorgere delle domande inaspettate. Secondo passaggio che fa il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'uomo è creato immagine di Dio, vedremo che questo tema riapparirà nella terza parte, la parte morale, la vita in Cristo, dove quando si parla dell'uomo non si comincia da una ricostruzione che è sociologica o psicologica, cioè quando noi diciamo di mettere l'uomo al centro abbiamo detto molto ma non abbiamo detto quasi niente, cioè quale uomo mettiamo al centro? Partiamo dall'uomo. Ma quale uomo noi vogliamo mettere al centro della catechesi, al centro dell'insegnamento, al centro della filosofia, no? Si potrebbe dire, ricostruiamo l'uomo a partire da cosa pensano i sociologi, cioè i sociologi cosa l'uomo di oggi che esigenze ha? Attraverso una statistica, attraverso un questionario, l'uomo ha bisogno o no della famiglia, ha bisogno o no della cultura, ha bisogno o no dello sport, chi è l'uomo secondo la visione corretta, cioè l'uomo oggi chi è? Si potrebbe partire dall'uomo visto dalla psicologia, chi è l'uomo a partire da un processo evolutivo pensato da Piaget piuttosto che da Freud, piuttosto che da Jung, cioè visioni molto differenti ma che ti danno una lettura di chi è l'uomo, del suo inconscio, del suo cammino. Si potrebbe partire dall'uomo visto dai filosofi, l'uomo visto secondo Nietzsche, secondo Marx, secondo l'illuminismo, secondo Kant, secondo... No, il catechismo sceglie una visione teologica, cioè si parte dall'uomo, ma dell'uomo si sceglie una prospettiva di antropologia teologica. Cioè, chi è l'uomo così come la rivelazione ce lo ha fatto conoscere. Di nuovo capite il paradosso, no? Cioè si parte del desiderio dell'uomo, ma questo desiderio dell'uomo viene visto a partire da ciò che la rivelazione dice del desiderio dell'uomo, cioè è in realtà la scrittura, la parola di Dio, la tradizione della Chiesa, è il fatto che Dio si riveli che ci fa capire chi è l'uomo. E chi è questo uomo? L'uomo è creato a immagine di Dio, chiamato a conoscere e ad amare Dio. L'uomo è un essere chiamato a che cosa? Questa è l'idea di uomo che presenta il Catechismo della Chiesa Cattolica, è un uomo chiamato a conoscere, ad amare Dio. Ha come una chiamata che appunto deve sempre percepire nella storia, cioè lui ce l'ha, ma serve che passi Gesù, che passi la Chiesa, che passi il Catechista a dire vieni a conoscere Dio. Ma l'uomo è fatto per questo. Pensate che il Catechismo degli adulti della Conferenza Episcopale Italiana con grande intelligenza sceglie come testo chiave per iniziare la catechesi, come testo evangelico chiaro, il brano della Samaritana. Cioè, per presentare questo uomo capace di Dio, prende ad immagine il Vangelo della Samaritana. Se ci pensate potrebbe essere un testo bellissimo per iniziare una catechesi con i bambini o anche l'insegnamento della religione o anche la catechesi delle carissime giovani adulti, dei catecumeni, no? Sapete che in quel testo si gioca scendendo sempre più sul livello. Qual è la capacità, il vuoto, la mancanza, il desiderio che hai nel cuore? Perché dovrai sempre tornare a prendere acqua? Cioè, chi è che manca dell'acqua? Gesù che ha sete? O tu che hai la brocca e il pozzo, ma ogni giorno devi andare a prendere l'acqua? Pensate in un contesto, per esempio, dove c'è molto caldo, come la Terra Santa, come Israele, pensate all'Africa. Cosa vuol dire poter prendere l'acqua e che l'acqua non ti basta mai, no? Allora, dicevamo, come nel testo della Samaritana, viene messo in evidenza, e per questo il catechismo degli adulti lo pone proprio all'inizio per accogliere questa prospettiva del catechismo della Chiesa Cattolica, viene vista la Samaritana come immagine, così com'è veramente, di ogni uomo che ha in realtà un'inesauribile sete che si colmerà solamente nell'incontro con il Cristo. Fra l'altro, come sapete, il brano della Samaritana è anche il brano che viene letto nel primo scrutinio per i catecumeni. Cioè già la Chiesa antica, quando appunto faceva il catecumenato, sceglieva il brano della Samaritana come il primo testo chiave per la Quaresima. Quindi il brano della Samaritana è nell'anno A, nella terza domenica di Quaresima, perché su quel testo si faceva la catechesi, si faceva lo scrutinio, si pregava perché il catecumeno arrivasse ad essere pienamente dissetato da Cristo, no? La dicevamo come in quel meraviglioso Vangelo, che conoscete quasi a memoria, c'è come un approfondirsi della domanda. La domanda iniziale è apparentemente della donna a Gesù, ma in realtà è di Gesù alla donna. Cioè, perché tutta l'acqua del mondo non ti disseta mai? Io come risposta, in maniera molto semplice, per darne anche una visione, se volete, attualizzata, moderna, pongo sempre la domanda: perché noi mangiamo sempre tutti i giorni? Perché in una casa una donna, un uomo deve fare colazione, preparare il latte, il caffè, i cornetti, i biscotti, poi berli, poi dopo pulire, poi a merenda quando si sta all'università bisogna prendere il tramezzino, il cornetto, poi dopo a pranzo bisogna di nuovo fare gli spaghetti, fare la carne, fare la frutta, fare la verdura, poi il pomeriggio bisogna prendere il tè, bisogna prendere i biscotti, bisogna ripulire, poi la sera di nuovo. Cioè, questo mangiare, Gesù dice, tu torni sempre a prendere acqua, cioè perché tu hai, non sarà che quell'acqua, quel cibo, quei cornetti, quella Nutella, quel prosciutto non ti sfamerà mai? Io mi do come risposta alla domanda perché Dio ci ha fatto esseri che hanno sempre bisogno di mangiare, e mi sono dato come risposta filosofico, teologica, spirituale, la risposta che Dio ci vuole ricordare che noi siamo creature. Cioè non siamo stati creati solo quando siamo nati, ma noi siamo creati ogni mattina dalla colazione. Cioè lui ci dà la colazione, e se non ci desse la terra con cui ha fatto Adamo, la polvere, noi non avremmo la forza di alzarci, di pregare, di studiare, di accarezzare, di baciare, di fare del bene. Cioè il cibo ci nutre perché noi riscopriamo di essere creature, noi non siamo angeli. Ma se noi non siamo ricreati ogni giorno, noi moriamo. Allora, se volete, allargando il discorso, no? La realtà dell'acqua ci fa ricordare da un lato che l'acqua è importante, ma che noi abbiamo bisogno di un'altra acqua, che è il senso dell'essere creature, che è la comunione con Dio. Cioè il vero bisogno di cui che hanno gli uomini non è l'acqua, ma è supera l'acqua. Pensate questo anche quanto apre il discorso della missione cristiana e, se volete, dell'accoglienza degli immigrati, tema che noi già abbiamo affrontato almeno di passaggio, no? È sciocco dire dobbiamo accogliere gli immigrati, quindi dobbiamo dargli il cibo. L'immigrato cerca Dio, cioè l'immigrato può anche morire di fame se ha Dio nel cuore. Anzi, ciò che sta avvenendo in Italia è che l'immigrazione sta facendo riscoprire all'Italia l'importanza che ha la religione nel cuore dell'uomo. Noi abbiamo delle persone poverissime, ma che pregano, che vanno nei loro luoghi di culto, perché l'uomo ha bisogno di Dio. La Samaritana cerca l'acqua, ma parlando con Gesù si accorge che l'acqua non le basta. Si accorge che l'acqua non è il suo problema più importante, sebbene sia un problema costante, che non finisce mai. Benedetto XVI, in una bellissima intervista a tre televisioni tedesche collegate insieme, diceva: è la laicità che ci impedisce di accogliere gli immigrati. Cioè, se un atteggiamento laicista dice io ti accolgo ma prescindo dal fatto che tu sei religioso, in realtà il pensiero illuminista non è in grado di accogliere l'immigrato, perché l'immigrato ha una fortissima sensibilità religiosa. L'immigrato, lo ripetiamo, ha problemi se i suoi compagni di classe sono atei, non se sono cristiani. Non gli fa problema il crocifisso, gli fa problema la libertà sessuale, cioè gli fa problema l'incapacità di avere una moralità. Questo scandalizza un musulmano o un buddista o un cristiano ortodosso della Romania o della Moldavia, perché lui è abituato al fatto che un uomo serio ha la ricerca di Dio, della verità, del bene. Quindi una scuola che volesse accogliere dei ragazzi di altre religioni dovrebbe tenere in alto la religione, non dire la religione non conta niente, perché se io dico la religione non conta niente ti disprezzo. Perché per te invece la religione è molto importante, e infatti nessun ragazzo musulmano seriamente o ebreo seriamente ha mai avuto problemi ad avere ragazzi fortemente cristiani vicino a sé. semmai fanno problema dei ragazzi sciocchi, stupidi, che non cercano Dio, che non cercano la famiglia, che non cercano, che non pregano. Questo è lo scandalo, no? Ma Gesù scende a un certo punto nella domanda, fa una domanda apparentemente fuori circuito: portami tuo marito. Dall'acqua improvvisamente Gesù passa a parlare dell'amore. E lei risponde: ma io ho avuto già 5 mariti e quello che ora non è mio marito. E notate bene, cioè Gesù sta dicendo: perché non solo il cibo non ti basta mai, ma neanche l'amore ti basta mai? Cioè, hai avuto 6 compagni di vita? Pensate quanto è frequente questo di papà o mamme che hanno già avuto 2-3 matrimoni, ma non sono contenti di nessuno dei matrimoni che hanno avuto. Cioè, non è che sono arrivati alla pace, alla gioia, alla felicità. Cioè, hanno lasciato una moglie, hanno lasciato un'altra e ancora quella che hanno non gli va bene. Perché l'amore non basta? Notate questa capacità dell'uomo, questo bisogno che l'uomo ha di Dio. Cioè, sarà che tu devi cambiare ancora una volta marito? O sarà che devi portare Dio nell'amore che hai? Cioè, devi cambiare uomo o devi cambiare Dio? E se Dio fosse nella tua relazione matrimoniale, cioè, non sarà che non è un altro uomo che ti darà la felicità, ma è vivere l'amore a partire da Dio? Qual è la vera questione? La donna si sente letta nel cuore, cioè capisce che questo uomo, che lei ancora non ha capito essere il Cristo, la legge nel profondo, no? Cioè l'uomo è così un desiderio che non gli basta tutta l'acqua del mondo, non gli basta neanche tutto l'amore del mondo. Quando un uomo dice alla sua donna: tu non mi basti, in fondo sta dicendo una cosa vera. Esattamente per questo sono tua moglie, perché tu hai me e Dio. Cioè, se io ti bastassi sarei il tuo Dio. Cioè, io non ti posso bastare. Ma questo non è un buon motivo per trovare un'altra moglie. È un buon motivo per trovare Dio. Cioè, è diversa la risposta, se qual è l'orizzonte della ricerca, no? Allora si passa nel brano della Samaritana ad un altro tipo di questione: ma Dio lo si deve adorare su questo monte, cioè il Garizim? Sapete, questa donna è samaritana, c'è una tradizione samaritana che aveva un Pentateuco, una sacra scrittura samaritana, che pensava che il monte in cui Dio voleva essere adorato non era il monte di Gerusalemme, il monte Sion, ma era il monte Garizim. Allora gli pone una domanda religiosa: ma tu sei, secondo te hanno ragione gli ebrei o hanno ragione i samaritani? Pensate di nuovo quanto noi potremmo discutere: hanno ragione i cristiani o gli ebrei o i musulmani, o hanno ragione i buddisti, hanno ragione gli atei, hanno ragione i marxisti, chi ha ragione, no? Gesù è molto molto chiaro, è chiaro che hanno ragione gli ebrei, cioè è chiaro che il monte è quello di Gerusalemme, è chiaro che il Garizim non è il monte santo di Dio. Ma Dio cerca degli adoratori spirito e verità, cioè non ha alcuna importanza adesso qual è il monte giusto. Il problema è che bisogna adorare Dio in spirito e verità. Notate, dall'acqua all'amore l'ha portata a una questione, cioè cosa vuol dire che la nostra sete più profonda è adorare Dio in spirito e verità? E lei si è avvicinata, arriva a dire: quando verrà il Cristo, lui ci insegnerà questo. Cioè, sarà il Cristo a spiegarci cosa vuol dire, come adorare Dio in spirito e verità. Sapete che la parola Cristo è una parola di una enorme bellezza e forza. Cristo vuol dire il Messia, vuol dire il consacrato con l'olio, con il crisma, con l'olio dell'unzione, no? Ma soprattutto vuol dire l'atteso. Il Messia è colui che manca, cioè questa donna arriva ad ammettere che le manca colui che le faccia capire cosa vuol dire adorare Dio in spirito e verità. Quando arriverà colui che ci manca? Israele vive tutta la sua storia in attesa di uno senza il quale tutto quello che si fa non ha significato. Non è che la storia di Israele sia insignificante, la storia di Israele è bella. Ma si capirà la bellezza della storia di Israele quando arriverà il Messia. Cioè, il Messia sarà colui che spiegherà perché si è sofferto, perché si è gioito, perché si è generato, perché ci si è sposati, perché si è studiata la Torah. Quando verrà il Messia? Chi sarà il Messia? Questo è l'atteso, è colui che manca, è colui che serve alla nostra vita, è colui a cui noi aneliamo. Capite che in questo senso la parola Cristo ha una valenza anche per i pagani, cioè c'è il Cristo di Israele, sa di attendere il Cristo, ma anche il pagano sa di essere in attesa. Di chi? Chi verrà? Sapete che alcuni, per esempio, c'è una letteratura moderna, anche molto critica verso il cristianesimo, pensate a Beckett, aspettando Godot, che è chiaramente Dio, no? Cioè c'è un'attesa, aspettando Godot irride, cioè prende in giro i cristiani che aspettano Dio, ma in realtà dice che l'uomo non può non aspettare. C'è una frase di Pavese, terribile, del Cesare Pavese, un grande scrittore, poi morto suicida, italiano, lui dice, se nessuno ci ha promesso niente, perché aspettiamo? Cioè, come mai noi attendiamo se non c'è una promessa? E Israele sa che invece c'è una promessa, no? E Gesù le dice, sono io che ti parlo. Cioè questa attesa, questa ricerca, lui ha fatto nascere nella donna, le ha ricordato che lei aveva il desiderio del Cristo e allora arriva a rivelarsi, ma sono io, cioè questo Messia non deve ancora arrivare, sono io che ti parlo. Solamente la presenza di Cristo diventa nell'uomo una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Allora notate che cosa fa il catechismo della Chiesa, cosa fa il catechismo degli adulti? Riprende il catechismo della Chiesa Cattolica e attraverso un brano iniziale prova a dire che l'uomo è come la samaritana, capax Dei, l'uomo è capace di Dio, è capace di infinito, è fatto per l'infinito, no? Allora capite che questa notazione non è solo un contenuto della catechesi, ma è anche un metodo, cioè dice la catechesi può iniziare, potrebbe, dovrebbe forse iniziare, dal far coprire che l'uomo è un essere che cerca Dio e senza Dio non ha pace, senza Dio non ha se stesso. Cioè con Dio o senza Dio cambia tutta la sua vita perché lui è fatto per Dio. Senza Dio non sa dove andare, non sa cos'è il bene, cos'è la bellezza, cos'è la verità, non sa niente di se stesso. L'uomo cerca questo. Se noi continuiamo, ancora due passaggi e poi passiamo invece alla rivelazione, vedete che al numero 31 il catechismo della Chiesa Cattolica dice che ci sono due vie per arrivare alla conoscenza di Dio, che vengono anche chiamate prove dell'esistenza di Dio, non nel senso delle prove ricercate nel campo delle scienze naturali, cioè sono non tanto delle prove inattaccabili, come è una dimostrazione scientifica, ma nel senso di argomenti convergenti e convincenti che permettono di raggiungere una certezza, cioè sono degli elementi che presi nel loro insieme possono far arrivare l'uomo ad una certezza su Dio, anche se non su chi è questo Dio. E queste due prove, queste due vie, queste due serie di argomentazioni si incentrano su due aspetti complementari, uno è il mondo e l'altro è l'uomo. L'uomo può intuire la grandezza di Dio attraverso la contemplazione dell'universo intero, ciò che esiste. Quindi è un invito a valorizzare l'esistenza di tutto ciò che esiste nella sua enorme grandezza e nella sua enorme piccolezza, il macrocosmo e il microcosmo. Pensate come qualcosa che almeno apre la prospettiva, no? Al bambino che voi dite il mondo l'ha creato Dio, e lui dice, e Dio chi l'ha creato? Domanda classica, no? Ma voi la potete, cosa? Già fatta, no? Ma voi potete rovesciarla, va bene, allora mettiamo che Dio non c'è, e allora il mondo dove viene? Da dove viene? Cioè, può essersi fatto da solo il mondo? Questa domanda non è un argomento che convince la persona, Pascal dice che queste cose sono vere, ma poi dopo, un attimo dopo, uno pensa di essere stato ingannato. Ma intanto apre una prospettiva, cioè non è così sciocco rendersi conto della grandezza del mondo e dire: ma da dove viene questo? Pensate per esempio a una riflessione sulla scienza, che è molto importante oggi, no? Innanzitutto a mostrare come proprio l'idea cristiana che ha demitizzato il mondo. Cioè, quando il cristianesimo per la prima volta dice che la luna è un astro, che il sole è un astro, sta scomparendo l'astrologia. Cioè, nessuno crederà più nei segni zodiacali, perché il sole è il sole, quindi il sole lo si studia. Il sole non è Dio, cioè il fatto che ci sia un solo Dio è ciò che apre la via alla scienza. È una realtà che spalanca il fatto che solo Dio è il Signore della vita, Dio e i suoi angeli, quindi le stelle non possono niente. Non è che io, se sono del Sagittario, trovo la fidanzata che è dell'X segno, allora andiamo. No, questo non vuol dire niente. Deve essere Dio a dirmi se noi vogliamo, siamo chiamati a fare una famiglia, se è la sua vocazione per noi, no? E questo spalanca la via a tutti i grandi scienziati, che sono moltissimi di estrazione cristiana, da Galilei, che era cattolico, a Copernico, a Newton, che sono tutti cristiani, Darwin stesso non era ateo, cosa importantissima, e così via. Il Big Bang è stato ipotizzato per la volta da un prete, da Lemaître, cose di un'importanza, Mendel, che ha inventato la genetica, era un monaco agostiniano, e così via, no? Ma fa capire, cioè, com'è possibile che il mondo funzioni se non c'è un pensiero dietro. Pensate, il sole basterebbe che fosse poco poco più vicino alla Terra e tutti quanti bruceremmo di caldo, cioè che la Terra fosse, avesse un'ellissi, un'orbita poco poco più vicina e moriremmo tutti di caldo. Basterebbe che fosse poco poco più lontano e moriremmo tutti di freddo. Perché la Terra sta esattamente lì? Com'è possibile che, certo, c'è un processo, c'è una serie di cause meccaniche, ma non sarà che in queste cause meccaniche c'è un disegno di Dio? E questa orbita è un'ellissi, non è un cerchio, fa sì che ci sia la primavera, e poi l'estate, poi l'autunno, poi l'inverno, cioè che le stagioni si ripetano ciclicamente in maniera perfetta e non si sballi mai. Basterebbe che ci fosse un inverno che dura un anno intero e morirebbe tutto, non ci sarebbero più i semi. Cioè, com'è possibile? Però insieme questo mistero resta, cioè non è la prova definitiva, è una via, è qualcosa che mi porta, può farmi arrivare a dire, è insieme ad altre vie che mi dà la certezza. L'altra grande via è l'uomo, l'abbiamo già visto, e Pascal per esempio faceva notare come l'uomo è veramente un essere incomprensibile senza Dio. Non si capisce perché ha desiderio di Dio e perché non lo riesce a trovare. Solo se è vera la creazione e il peccato originale, solo se è vero che Dio l'ha fatto e che l'uomo si è allontanato da Dio, si capisce perché l'uomo è così capace di bene ed è così capace di male. L'uomo è una prova, è una via che può portare a Dio. Mi vengono in mente due brani bellissimi, uno di Agostino e uno successivo. Agostino dice, perché l'uomo va a contemplare le stelle, va a contemplare le montagne, gli oceani e non contempla se stesso? Cioè, l'essere più meraviglioso del creato è l'uomo stesso. L'uomo va a cercare di salire sull'Himalaya e non si legge nel cuore. Siamo nelle Confessioni, capitolo undicesimo, un brano famosissimo di libro undicesimo di Agostino, no? Cioè, perché? Lui dice, hanno cercato tutto, ma hanno dimenticato se stessi. Gli uomini si sono dimenticati del loro cuore. E in un brano molto bello, che abbiamo citato al corso sul matrimonio, un autore moderno, Hans Urs von Balthasar, in un testo che si intitola Il cuore del mondo, dice questa frase fulminante: cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Cioè, tu uomo cerchi una prova che ti faccia trovare Dio, ma sei tu la prova. Cioè, come fai tu ad essere così straordinariamente uomo se Dio non è Dio? Il tuo bisogno di Dio, il fatto che a te non ti basti l'universo intero, ecco la prova, Dio ha fatto te, Dio ti ha fatto per Lui. Allora capite, il Concilio dice che il mondo e l'uomo sono una via per raggiungere Dio, sono una via reale che ci possono portare a questo. Pensate ad un altro esempio, lo cito perché è appena uscito sull'ultimo numero di Communio, una rivista teologica che esce a livello internazionale, c'è un editoriale bellissimo di Sicari, che è un frate carmelitano, famoso per le storie dei santi. Lui cita la famosa frase di Epicuro: non preoccupatevi della morte, perché se la morte c'è non ci siete voi, se ci siete voi non c'è la morte. Quindi non c'è nessun problema, perché quando voi avete paura della morte, ma appena lei ci sarà voi non ci sarete più, quindi non c'è niente a preoccuparsi. E Sicari risponde, aprendo di nuovo la via dell'uomo: sì, è vero che io non sperimento, che io appena sperimento la morte non ne ho più paura perché non ci sono più, quindi in realtà la morte non è il vero problema apparentemente, no? Ma Sicari dice: ma a me non fa problema la morte mia, fa problema la morte di mio figlio, cioè se mio figlio muore, la morte c'è e io ci sono ancora, cioè io mi domando: ma mio figlio dov'è? Cioè la domanda sulla morte non è una domanda solipsistica su di me, a parte che non è vero che il sentimento della morte c'è sempre e me lo porto dietro per tutta la vita, ma la cosa più grave è: come posso io, che mi sono sposato e muore mia moglie che io amavo, e per tutta la vita finché io non muoio non, lei non ci sarà mai più? Cioè l'uomo è una domanda, è un anelito infinito a Dio. Proprio perché l'uomo ama, proprio perché l'uomo esce da se stesso e ad amando un'altra persona dice: sì, ma tu ci sarai ancora? Pensate alle domande semplicissime dei bambini che a volte noi nascondiamo, no? Il bambino, mi raccontava una mamma che rideva di quelli che dicevano che bisognava nascondere la morte ai bambini, diceva: il mio bambino è venuto e mi ha fatto: mamma, ma quando tu muori mi potrai amare ancora? Perché il bambino vive nella paura di perdere la mamma, cioè il bambino sa che sua mamma è mortale, e il problema è: cosa succederà quando mia mamma morirà? Potrò io essere aiutato da lei, amato da lei? Chi vincerà la morte di mia mamma? Allora queste due vie vengono scelte, vengono citate dal Concilio, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, come due vie che sono tuttora importanti per indirizzare l'uomo a capire che la domanda su Dio ha un senso e che anzi l'uomo potrebbe arrivare addirittura alla certezza dell'esistenza di Dio a partire dal mondo e a partire dal cuore umano. Quindi, e però, al numero 36 si torna su quello che abbiamo detto fin qui: la Santa Chiesa sostiene e insegna che Dio può essere conosciuto con certezza, con il lume naturale della ragione umana, partendo dalle cose create. E qui fa riferimento al Concilio Vaticano I e al Concilio Vaticano II, perché qui la Dei Verbum riprende il Concilio Vaticano I, cioè il Concilio Vaticano II sostiene che la via per la ragione, per l'affetto, per l'interiorità, per le oggettività delle cose create è una via percorribile per arrivare a Dio. Però il numero 37 completa questa affermazione ponendo una questione che si è sviluppata in maniera chiara dopo il Concilio Vaticano I. Tuttavia, nelle condizioni storiche in cui si trova, l'uomo incontra molte difficoltà per conoscere Dio con la sola luce della ragione. Cioè, è vero che l'uomo può, però è anche vero che questo è molto difficile. Quindi queste vie vengono indicate, ma si dice anche subito che non sono la via certa, la via definitiva per permettere all'uomo di vivere nella comunione con Dio, di superare quell'attesa che la donna samaritana portava nel cuore. E il numero 38 si dice in maniera ancora più chiara: per questo l'uomo ha bisogno di essere illuminato dalla rivelazione di Dio, non solamente su ciò che supera la sua comprensione, ma anche sulle verità religiose e morali che di per sé non sono inaccessibili alla ragione. Quindi che cosa dice il testo? Che è vero che l'uomo ha questa capacità, che queste vie sono aperte, ma che allo stesso tempo sono insufficienti. L'uomo ha bisogno di essere illuminato dalla rivelazione. Se volete, si potrebbe dire che l'apice del cammino della ragione è quello di riconoscere che la ragione si trova dinanzi ad un mistero che lei non riesce a illuminare di per se stessa, che lei vuole illuminare, quindi la ragione è un'esigenza, ma dinanzi alla domanda chi è, qual è il volto di Dio, che speranza certa ho, la ragione si ferma e dice è difficile, non lo so, non sono sicura. Desidero, vorrei, ma. E intuisce che questo suo desiderio potrebbe essere colmato solo se Dio dicesse se stesso. Cioè, ciò che lei cerca non può dirlo lei, ma lo deve dire Dio rivelandosi. Lo deve dire Dio squarciando lui il cielo. Cioè, l'uomo vorrebbe bucare il cielo, ma deve capire che in realtà il cielo si deve aprire dall'alto. Cioè, è dall'alto che Dio deve dire questo sono io, questa è la tua speranza, questa è la bellezza, questa è la verità, questo è l'amore, questo è il perdono, questo è il modo in cui il male, la morte, il peccato saranno sconfitti. Allora vedete che questo primo prima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica diciamo apre a questo grande dilemma che è l'uomo e a questa sua bellezza costitutiva di ragione, affetto, cuore, contemplazione, sguardo, che gli fa aprire delle strade, ma che insieme non gli permette di risolvere il mistero della sua esistenza. L'uomo da solo non attinge la pienezza. Quindi, se volete, l'invito di questa prima parte non è tanto a rileggere questi capitoli, questi versetti, ma a saper mostrare nella catechesi e nell'insegnamento della religione come l'uomo cerchi ma non trovi. Si potrebbe dire chi cerca non trova, parafrasando il versetto di Cristo, cioè se Cristo non viene, chi cerca non trova. Ma non si può non cercare, cioè il problema è che non è che si può dire io non cerco. Io ho il bisogno fortissimo di cercare, non posso non cercare. Sapete che in Pascal ho avuto modo di ristudiarlo perché ho fatto una conferenza lunedì sera. Pascal, sono 350 anni dalla sua morte, è morto nel 1662. La famosa scommessa di Pascal non è per niente una banalità, come a dire decidete, scommettete, rischiate. Pascal, prima cosa, dice che su Dio non si può non scommettere, perché l'indifferente sta scommettendo che Dio non c'è. Cioè, la domanda su Dio è così fondamentale che tu devi dire o sì o no, non puoi restare neutrale. Perché se dici che Dio c'è cambia tutta la tua vita, se dici che Dio non c'è cambia tutta la tua vita in un'altra direzione, se dici che non lo sai sta cambiando nella stessa direzione che se dici Dio non c'è, cioè decidi che non è la tua felicità. E poi fa un ragionamento con il calcolo delle probabilità, sapete che io ero un matematico, aveva studiato il calcolo delle probabilità per aiutare i giocatori d'azzardo, cioè per cercare di capire quando uno gioca coi dadi, con la roulette, eccetera, se valeva la pena o no rischiare un certo numero, no? E nella scommessa si pone proprio dal punto di vista dell'argomentazione matematica, se un giocatore d'azzardo sa che c'è una posta infinita, cioè potrebbe vincere tutto il potere sul mondo, tutte le ricchezze, e ha da puntare pochi soldi, qualcosa di finito, giocherà o non giocherà 10 euro per guadagnare stramilioni di stramiliardi di euro? Giocherà certamente. E l'uomo che ha una piccola vita, dinanzi all'ipotesi se Dio c'è o non c'è, non giocherà la sua vita per dire che Dio c'è, sapendo che se non la gioca e poi Dio c'è, lui la perde, perde la vita eterna, perde Dio, va nell'inferno. L'uomo, se è un giocatore, giocherà e dirà questo è la posta più intelligente, questo è l'argomento per cui vale la pena giocare. Però Pascal sa che appunto si può preparare la via, ma solo la rivelazione divina può essere la via che apre la porta perché l'uomo possa trovare Dio. E allora arriviamo alla seconda parte, capitolo secondo, che si intitola Dio viene incontro all'uomo. Cioè la prima parte è puramente, non è puramente introduttiva, però ha un posto minore, è un posto più piccolo, perché non è la via che giunge a Dio, è la via, se volete, che fa capire che Dio, se viene, può essere accolto da noi, no? ma la parte che viene sviluppata è la parte della rivelazione. Ed è esattamente la Dei Verbum, cioè in questo testo voi trovate citato parola per parola tutta la Dei Verbum. Quindi è nel catechismo della Chiesa Cattolica, la Dei Verbum diventa testo di catechesi. Questo secondo me è estremamente interessante, cioè il catechismo della Chiesa Cattolica fa questa scommessa, che la Dei Verbum non è un testo per professori, per scienziati, per teologi, per addetti ai lavori dell'Università Lateranense, ma è la chiave di volta per presentare Dio nella catechesi. E qual è questa chiave di volta? Torniamo a dirlo, è che Dio rivela se stesso, cioè è una chiave personalistica, e qui ci riallacciamo a ciò che abbiamo detto finora e lo approfondiamo. Cioè, il Concilio invita tutti i catechisti, invita chiunque voglia spiegare il cristianesimo a scuola, invita i vescovi, eccetera, a dire la via giusta, la via più adeguata al cristianesimo, all'uomo del nostro tempo, per presentare la fede è questa. La fede è risposta a Dio che si rivela. E notate, al numero 51, c'è subito la frase, forse la frase più bella del Concilio, è la frase di Dei Verbum 2. La frase con cui comincia la Dei Verbum, perché di fatto il primo numero della Dei Verbum è solo il proemio, cioè la parte proprio propriamente espositiva è questa frase. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina natura. Notate il primo verbo, di cui io sono innamorato, in latino placuit, piacque. Cioè, perché Dio si fa conoscere? Dio si fa conoscere perché gli piace. Dio si fa conoscere perché se la gode di farsi conoscere, cioè Dio è contento di farsi conoscere. Perché esiste la rivelazione? Perché esiste la parola di Dio? Il Concilio dice, prima di dirmi che esiste Abramo, prima di dirmi che Dio gli piace farsi conoscere, cioè la cosa fondamentale che deve percepire un ragazzo, un catecumeno, è che la parola di Dio esiste perché Dio vuole parlare. Non è importante la parola di Dio, è importante che Dio vuole parlare. Facciamo subito un esempio per spiegarvi, no? Questo piacere di Dio è simile al piacere che prova un ragazzo quando per la prima volta si innamora di una ragazza, si mettono insieme e passano le prime ore a raccontarsi tutto quello che hanno fatto nella loro vita. Cioè, qual è il piacere? Ma io prima stavo con quel ragazzo, poi quello mi ha lasciato, poi quello si è arrabbiato, e poi mia mamma è così, e la mia famiglia, ma dai, raccontami, dimmi, ma tu com'è, ma la tua famiglia come fa, ma tu perché sei così? Cioè si raccontano la vita, cosa fa una persona, perché racconta la sua vita? Perché dice se stessa? Perché dice? Per farsi, ma perché si vuole far conoscere? Perché gli piace. Perché l'amore, cioè se io non mi faccio conoscere non mi faccio amare, non amo, cioè è tipico di colui che ama farsi conoscere. Quando io amo un ragazzo gli racconto chi sono, quando io amo una donna gli racconto chi sono, se io non racconto chi sono non mi fido, non gli voglio bene, cioè c'è un rapporto di estraneità. La conoscenza è la caratteristica del rapporto che si approfondisce, del rapporto di amore, di amicizia vera, dove io ti dico tutto me stesso. Allora capite, scegliendo questo verbo placuit, piacque, il Concilio apre, non mi interessano i dogmi, Dio non mi dice i dogmi, Dio non mi dice Abramo, Mosè, Dio mi dice lui chi è. Dio mi dice se stesso, io ho parlato con Mosè, non è Abramo che ha parlato, sono io che ho parlato con Abramo, è un rovesciamento, cioè Dio non dice Abramo ha parlato con me, ma io volevo parlare ad Abramo, io volevo parlare a Mosè, io volevo parlare a Giona, io volevo parlare a Paolo, alla Maddalena, io ho mandato Cristo. E voi capite ancora che questo verbo segna la differenza fra le religioni rivelate del Dio personale e le religioni in cui Dio è impersonale. L'abbiamo già accennato questo, ma lo riprendiamo qui. E voi sapete che appunto alcuni grandi nostri maestri nella fede, come per esempio Benedetto XVI, ma il Cardinal Ruini lo ripete spesso anche lui, la vera differenza non è fra il cristianesimo e l'Islam. Noi dobbiamo togliere dalla nostra mente come se fosse la più grande differenza al mondo. La più grande differenza al mondo è fra il cristianesimo e le religioni dell'estremo oriente. Il buddismo, l'induismo, lo shintoismo, il confucianesimo, alcune non sono neanche religioni, sono delle filosofie di vita, dove non c'è un Dio che prova piacere. Per un buddista non si potrebbe mai dire piacque a Dio parlarmi, perché Dio non prova piacere, Dio non è libero. E io stesso non devo più provare piacere, cioè il cammino della vita del monachesimo è smettere di provare l'individualità, cioè io devo perdere la mia individualità. Invece nel Dio del cristiano la parola di Dio esiste esattamente perché Dio è uno, ha un volto, ha una storia e vuole farsi conoscere. Lui vuole farsi conoscere. E allora capite che se prima abbiamo messo una L minuscola per indicare l'uomo che cerca Dio, noi potremmo indicare Dio come una L maiuscola che vuole farsi conoscere, cioè come una freccia che punta verso il basso. Perché noi conosciamo Dio, non basta la nostra libertà, serve la sua libertà di volersi far conoscere, cioè che è la cosa che viene dimenticata nella catechesi e nella presentazione della fede, cioè la rivelazione nasce dalla libertà di Dio. Tant'è vero che se l'uomo liberamente cercasse Dio, ma Dio non venisse a cercare l'uomo, tutta la libertà dell'uomo non raggiungerebbe mai l'incontro con Dio. Io posso come ragazza, come ragazzo, avere una libertà che vuole sapere cosa l'altro pensa, la persona di cui sono innamorato, io vorrei, ma l'altra persona con la sua libertà L grande non me lo dice e io resto solo. Cioè io posso dirgli mille volte, ma perché non mi baci, perché non mi racconti chi sei, perché non mi dici, tu non me lo vuoi dire, la mia libertà resta una pura ipotesi che non diventa niente. Se non c'è la libertà dell'altro che dice, ma anch'io, tu desideri conoscermi, ma io voglio dirti chi sono, io voglio raccontarti della mia famiglia, delle mie scelte, della mia vita, sono io che voglio donarmi a te. Ecco la chiave dei verbum che entra nella catechesi. E capite, il catechismo della Chiesa Cattolica pone questa domanda, no? Cioè, nella catechesi viene presentata la libertà di Dio. Dio che vuole farsi conoscere, o è un tema che sta, non è che non è vero, ma non viene spiegato, non viene raccontato, non viene messo al centro, invece è il tema centrale. E pensatelo anche nell'insegnamento della religione cattolica, cioè quando io presento Cristo, Dio, presento la Bibbia, Abramo, la Pasqua ebraica, la Pasqua greca, o presento l'uomo che cerca Dio, ma soprattutto Dio che vuole per suo piacere farsi conoscere, perché io devo parlare del Dio di Gesù Cristo, del Dio di Abramo, di Mosè, di Isacco, di Giacobbe e così via.